prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Benvenuti a Prima Pagina, buongiorno da Enrico Novi, ecco questa è la rassegna stampa di Radio 3 Rai. La giornata di oggi presenta ancora una volta, come è accaduto quasi sempre nei giorni di questa settimana, una prevalente attenzione dei quotidiani italiani alle notizie che arrivano dall'estero. Alle notizie che arrivano naturalmente dal Medio Oriente, dall'Iraq, in parte anche dal conflitto israelo-palestinese che, come vedremo, conosce una nuova giornata drammatica con l'uccisione stavolta di un bambino israeliano da parte di Hamas, ucciso questo bambino insieme con la madre da un razzo scagliato da Hamas, ma quello che si nota nella giornata di oggi sui giornali che troviamo in edicola questa mattina è che si tende un po' a cercare il significato di quello che avviene nel Medio Oriente e soprattutto a cercare di interpretare un po' il ruolo che l'Occidente ha avuto nel corso di questa crisi e continua ad avere nel corso di questa crisi, con delle letture e degli sforzi di interpretazione che vanno un po' più in profondità, oltre diciamo agli aspetti meramente strategici di questo conflitto. C'è poi un versante che un po' riprende anche alcune delle questioni che nella giornata di ieri, proprio nel corso di questa trasmissione, erano state oggetto prevalente dell'attenzione degli ascoltatori anche nel corso del filo diretto, vale a dire le questioni legate all'opportunità o meno di pagare un riscatto qualora, la speranza che in realtà la liberazione di Vanessa e Greta possa avvenire, delle due ragazze italiane prigioniere in Medio Oriente, probabilmente in Siria, la speranza che questa liberazione possa avvenire il prima possibile in ogni caso, però è chiaro che si riflette anche sull'ipotesi che per liberare queste due giovani ci sia la necessità di pagare un riscatto. E allora su questo ci sono alcuni giornali che si concentrano con delle riflessioni, con delle analisi, vedremo quali sono, tra questi per la verità c'è anche il quotidiano per cui lavoro, Il Garantista, vedremo con quali toni e da quali punti di vista. E poi ci sono analisi anche a vasto raggio sul ruolo degli Stati Uniti, su quello che potrebbe adesso decidere di fare l'amministrazione americana. Naturalmente poi oltre a questo versante ce ne sono altri di politica estera, con l'azione di Mosca che fa passare un convoglio di aiuti che si presume umanitari verso l'Ucraina, e questa attenzione ai fatti della politica estera che troviamo sui giornali un po' mette in ombra una notizia che poi per la verità viene considerata più importante da diversi quotidiani, innanzitutto dal Sole 24 Ore, il maggiore quotidiano economico del paese, che dedica all'incontro dei banchieri centrali il titolo più importante della prima pagina, un titolo che posso leggere subito, che riporta le parole di Draghi: serve un piano europeo per gli investimenti pubblici, dice il presidente della BCE. La Banca Centrale Europea, dice Draghi, non può sostituire le riforme, urgente quella del lavoro. E poi il suo omologo statunitense, cioè la presidente della Fed, Yellen, dice: se l'occupazione migliora, possibile l'aumento dei tassi prima del previsto. Vediamo che questa è obiettivamente una notizia importantissima, che poi trova riscontri anche in altri giornali. Il Sole 24 Ore giustamente le assegna il posto principale nella geografia della propria prima pagina. Tra l'altro il Sole 24 Ore può permettersi di ospitare l'intervento di un premio Nobel, Paul Krugman, che firma l'editoriale, diciamo l'articolo più importante del quotidiano economico, intitolato così: perché l'Europa deve riportare l'inflazione al 2%, politiche per la crescita. Questo articolo del premio Nobel Paul Krugman sul Sole 24 Ore, tradotto da Fabio Galimberti. Cercheremo di riservare almeno una frazione di questa lettura dei giornali anche ai fatti dell'economia, che naturalmente trovano anche ampio spazio su altri quotidiani. E poi c'è un versante politico che temo finiremo per sacrificare. Io vi segnalo allora subito forse l'unica notizia che è proprio indispensabile, l'unico titolo per meglio dire che è indispensabile di portare, quello che viene attribuito dal Messaggero nella propria apertura a Silvio Berlusconi: così aiuterò Renzi, il leader di Forza Italia Matteo sta sbandando, noi gli daremo una mano in tutti i modi. E poi apre su economia e giustizia, servono delle modifiche ma siamo pronti a dire sì. È un segnale importante ma forse anche preventivabile quello che arriva dal leader di Forza Italia, che appunto annuncia di poter sostenere anche la riforma della giustizia che il governo Renzi si appresta a varare esattamente tra una settimana, o meglio insomma tra 6 giorni, visto che dovrebbe trattarsi di venerdì della prossima settimana. Questo ci sembra il titolo di politica più importante. Non credo che avremo modo di tornarci con la lettura di qualche straccio degli articoli, proviamo a vedere un po'. Di sicuro ci sono anche dei fatti di cronaca che attirano l'attenzione, come la polemica scatenatasi a Barcellona per il girovagare nudo di alcuni giovani turisti che pare fossero italiani, con tutta una serie di interventi, anche di chiose, di articoli un po' di costume su alcuni quotidiani in cui si parla di nuovi mostri, ma insomma ci sembra una polemica estiva francamente di scarso rilievo considerato quello che avviene nel resto del mondo. E allora proprio partiamo dai fatti della politica estera e cominciamo dalla Stampa, che come sempre dedica a un'attenzione naturalmente prioritaria per i fatti di politica estera. Il titolo del quotidiano torinese è: Obama studia attacchi in Siria. Il consigliere della Casa Bianca Rhodes non esclude di allargare le operazioni anti-ISIS già in corso in Iraq. Ma parliamo, a quanto sembra, almeno per ora, di attacchi aerei, anche se comincia in questa ipotesi a profilarsi anche la possibilità di un attacco via terra. E poi c'è ancora, secondo quanto titola in prima pagina la Stampa, una svolta nella caccia al boia: un rapper londinese sarebbe il principale sospettato. Vediamo a pagina 3 l'articolo firmato da Paolo Mastrolilli, l'inviato a New York della Stampa, titolato così: il Pentagono prepara i piani per colpire l'ISIS anche da terra, un'operazione come quella in Afghanistan nel 2001, il problema è trattare o no con Assad. La scelta di Obama nel 2013 non volle abbattere il Ra'is siriano proprio per non rafforzare gli islamisti. E insomma, quindi le ipotesi a quanto pare ci sarebbero di procedere anche, o perlomeno di mettere in preventivo anche un attacco di terra. Vedremo, anche se il nodo per adesso sembra quello di una possibile sponda con un regime come quello di Assad, attorno al quale si era scatenata poco, anche meno di un anno fa, anzi molto meno di un anno fa, forse una delle tensioni internazionali più gravi degli ultimi anni, quella che poi ha visto la Russia contrapporsi a Washington, fino poi a una mediazione che tra l'altro coinvolse anche il Papa e che in qualche maniera ha determinato un certo tipo di compromesso nelle relazioni con il regime di Assad, con la Siria, e insomma con misure che sono sicuramente diverse da quelle degli attacchi militari. La Stampa comunque ritiene di offrire innanzitutto questa notizia. Poi vediamo anche sul versante della crisi in Medio Oriente quali sono, diciamo così, i report che arrivano riguardo alle azioni dei fondamentalisti che appunto hanno insanguinato con la drammatica esecuzione del giornalista James Foley qualche giorno fa, hanno tornato a tracciare di sangue, anche di sangue occidentale, questa crisi in Medio Oriente. E l'ultima email dell'ISIS, scrive il Corriere della Sera a pagina 9, ai genitori di Jim Foley: abbiamo sete di sangue. Il Sun rivela un ex DJ britannico sarebbe il killer del reporter. Vediamo allora da New York questo articolo dell'inviato del Corriere della Sera a New York, Viviana Mazza: una settimana prima della diffusione del video che mostra la decapitazione di James Foley, i suoi genitori erano stati informati via mail dai jihadisti che il reporter sarebbe stato il primo di molti americani a morire, tra virgolette, come diretta conseguenza delle vostre colpe verso di noi. Il Global Post, ovvero il sito, perché non è un giornale ma un sito di informazione per cui lavorava il giornalista, ha pubblicato ieri per intero il testo di quello che l'ISIS ha intitolato un messaggio al governo americano e ai suoi cittadini pecore. Vi abbiamo dato molte possibilità di negoziare il rilascio della vostra gente attraverso il pagamento di denaro, che altri governi hanno accettato, e abbiamo anche offerto uno scambio con prigionieri musulmani come la nostra sorella Afia Siddiqui. Ma voi avete dimostrato molto rapidamente che non in maiuscolo, siete interessati, dice la mail, piena di frasi in maiuscolo, di punti esclamativi e di errori di grammatica. L'autore potrebbe essere John, il jihadista con accento londinese sospettato dell'omicidio di Foley, che ieri il quotidiano britannico The Sun avrebbe identificato in un ex DJ di cui ha pubblicato in prima pagina la foto. La famiglia di James Foley afferma che ci sono anche errori fattuali. Foley avevano ricevuto in effetti quasi un anno fa la richiesta di un riscatto di 100 milioni di euro e della liberazione di prigionieri musulmani dai nomi non precisati, ma poi era seguito un lungo silenzio fino al 12 agosto e a quell'ultimo messaggio che non lasciava spazio alla possibilità di negoziare. E allora, poi c'è appunto ancora un'ostilità diretta all'amministrazione Obama, sempre in quest'ultima mail dell'ISIS alla famiglia di James Foley, in cui tra l'altro si legge che il sentimento si estende anche ai civili. Oggi abbiamo sguainato le nostre spade contro di voi, e poi tutto in maiuscolo, governi e cittadini, e non ci fermeremo fino a che non verrà saziata la nostra sete di sangue. E quello che appunto scrivevano i jihadisti in questa mail, insomma, in cui poi vengono evidenziati in maiuscolo anche nel report del Corriere della Sera i passaggi più duri. In questa stessa pagina del Corriere c'è poi un articolo su una vicenda che in parte già ieri compariva su alcuni giornali, la jihadista inglese che dice di voler essere, tra virgolette, quindi parole sue, la prima donna a uccidere un terrorista americano o un britannico. La gioia della jihadista inglese, voglio decapitarne altri oltre a quello che già appunto è stato decapitato, però non da lei. I messaggi su Twitter della califfa, emigrata in Iraq dai sobborghi di Londra e che oggi fa la spesa con il mitra a fianco. E tra l'altro il mitra, in una foto che troviamo a corredo di questo articolo sul Corriere della Sera firmato da Fabio Cavallera, il mitra è anche nelle mani del suo figlioletto di 4 anni che si chiama Isa, che ha un Kalashnikov in mano. Il marito di questa donna, che si chiama Kadia Dare o Deir, non si sa se è inglese oppure no, pare si di sì perché pare sia londinese. Lei ha il velo, il figlio ha il mitra in mano e il marito si chiama Abu Bakr ed è uno jihadista dell'ISIS con cittadinanza svedese. E poi appunto sempre c'è un sommario in cui tra l'altro viene riportata un'altra frase di questa donna che clicca molto, che interviene molto via Twitter. Tra l'altro vediamo che ha degli pseudonimi come Umma Isa, la mamma di Isa, e poi tanti altri. Inneggia la decapitazione del giornalista americano su Twitter, mostra immagini di tramonti e di teste mozzate. Ecco, un accostamento strano, anche a maggior ragione forse per una donna. Ai reporter televisivi di Channel 4, da abile propagandista, aveva concesso di riprendere una scenetta familiare. Lei che accoglie il marito Abu Bakr esausto dopo i combattimenti e gli prepara la cena. Lui che si sdraia su un materasso e le dice domani sarà peggio. Lei che lo sprona, devi essere molto duro. Il bimbo Isa è lì che osserva le armi e il nuovo film dell'orrore della califfa londinese, venuta dal nulla, arruolata per le missioni di proselitismo, di guerra psicologica e di guerra vera, sì, forse soprattutto psicologica, perché effettivamente scuote un po' sentire le parole e leggere gli intendimenti di questa donna, che tra l'altro dice: quando ho messo il velo a Londra mi dicevano tornatene al tuo paese, e rispondevo sono nata qui. Una breve frase, un breve inciso che in qualche maniera ci riporta, come spesso succede poi, alla questione dell'integrazione nei paesi occidentali come una delle possibili cause poi delle derive, dei deragliamenti esistenziali di persone che poi scelgono una via così sanguinaria. Comunque, per chiudere poi diciamo gli articoli che in qualche maniera ci riferiscono dei fatti, prima ancora che analizzarli, bisogna assolutamente riferire di quanto riportato in particolare da Repubblica, pagina 4, a proposito delle due ragazze italiane che sono ancora sequestrate, di sicuro non sono in libertà, probabilmente in Siria, insomma, ma comunque sicuramente in Medio Oriente, e Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, per le quali, dice il sottosegretario agli esteri Mario Giro, le volontarie non sono ostaggio dell'ISIS. Il governo smentisce l'ultima ipotesi dell'intelligence, viceversa è che appunto siano ancora in Siria, ma non nelle mani dei guerriglieri dello Stato Islamico autoproclamato di Iraq Levante, insomma, per usare la definizione completa di ISIS. Non mi risulta che Vanessa Marzullo e Greta Ramelli siano nelle mani dei jihadisti dell'ISIS, dice il sottosegretario all'esteri Mario Giro in questo articolo di Anna Lombardi su Repubblica, il quale appunto sottosegretario non dà credito all'ipotesi del quotidiano inglese Guardian. Le due volontarie italiane non sono prigioniere dei terroristi dello Stato Islamico, quelle indiscrezioni non sembrano veritiere. Era stato invece un corrispondente dal Medio Oriente del Guardian a scrivere questo. Gli ultimi ostaggi catturati, diceva questo giornalista inglese, sono due donne italiane, un danese e una giapponese, ma appunto pare che non sia così. Dice poi il sottosegretario italiano agli esteri: stiamo facendo il possibile per liberarle e speriamo accada presto. E vediamo allora a questo proposito, diciamo, la prima delle parti di carattere di approfondimento appunto che queste questioni estere ci sottopongono. Per la verità ci sembra giusto partire proprio sempre da Repubblica, dove troviamo due articoli e due firme molto importanti, quella di Walter Veltroni e quella di Adriano Sofri. Quella di Adriano Sofri, e l'articolo di Adriano Sofri, che parte dalla prima pagina su Repubblica e parla di Schindler Yazida, segue a pagina 9 ed è un racconto. Su questo Ali, lo Schindler degli Yazidi, che dice di aver salvato decine di profughi, è diventato ricco vendendo alcolici a Baghdad. Nella sua casa ospita e sfama gli sfollati in fuga dalla ferocia dell'esercito dell'ISIS. Sono così poveri, hanno solo gli stracci che indossano. Io dico loro di fermarsi. È uno dei passaggi più toccanti di questo articolo di Adriano Sofri, è quello in cui leggiamo che nei campi degli sfollati ogni volta si ripete la vicenda del visitatore venuto dalla vita normale, che era fino a poco fa la loro e ora da loro si è già allontanata di mille anni. I primi fanno ressa per gridare che l'acqua è scarsa e il pane è poco, e subito altri li spingono via per dire che non importa più il pane e l'acqua, importa solo la vita dei loro bambini, che si soccorrano le donne rapite, che si offra loro una terra, noi ai cristiani, si premurono di aggiungere. Quando l'eccitazione si dirada c'è la terza fase delle storie personali. Questo è mio figlio, gli hanno amputato il braccio per un cancro, come posso curarlo qua? Questa è mia figlia, è disabile, come posso assisterla in una tenda di 25 persone? E così quando la gente è destituita, dopo il terremoto o in galera. Mi accompagna Salman, giovane psicologo dell'UNICEF, c'è un bambino di 10 anni, gli hanno ucciso tutta la famiglia davanti agli occhi, non riusciva più a muoversi e a parlare, devono aver pensato che era impazzito, è scappato, ora è qui, solo al mondo. È un racconto che sicuramente, come dire, ci ricorda che poi la guerra è soprattutto fatta di storie terribili, di persone innocenti, assolutamente non partecipi, diciamo così, del conflitto e del sangue, e che sono travolte nelle loro esistenze appunto da tutto quello che accade intorno. E Adriano Sofri ha la sensibilità di raccontare questo. Repubblica, poi, vi dicevo, in prima pagina propone anche un articolo di Walter Veltroni intitolato così: La democrazia deve decidere. L'articolo prosegue a pagina 31, è un articolo molto lungo in cui ci sembra che in qualche modo riecheggino un po' le parole sulla coscienza dell'Occidente, sull'incapacità proprio di chiamare le cose con il loro nome, che proponeva in un bell'articolo, forse in quello più significativo sui giornali di ieri, Gali della Loggia. Walter Veltroni non vi fa riferimento immediato, ma insomma parla del fatto che l'umanità, se non vuole che la cupezza di quest'estate assomigli a quella del 39, deve cercare nuove soluzioni. È un'estate cupa questa, poi leggiamo proprio a pagina 31 su Repubblica Walter Veltroni: un papa sincero giunge a parlare di terza guerra mondiale in corso, e un uomo viene sgozzato da terroristi davanti a una telecamera, in cui la morsa della recessione, la più lunga e sfiancante dal 29, non accenna a diminuire, e i numeri delle statistiche tolgono speranza e fiducia. E poi, diciamo, dice ancora Veltroni, questa crisi, lo sostengo da anni, sta mettendo a dura prova la vera trionfatrice dei giorni del 1989, la democrazia. Come è sempre successo nella storia dell'umanità, durante i cicli negativi dell'economia, quando la materialità della condizione sociale precipita ceti e categorie verso il basso e spesso verso l'indigenza, affiorano sempre i fenomeni del populismo e con essi sempre la domanda di soluzioni semplificate, la convinzione che sia conveniente barattare democrazia per decisione. E più avanti vediamo però qual è la soluzione che lascia intravedere Veltroni. La riforma della democrazia è materia necessaria e delicata. È un sistema, i meccanismi sono interdipendenti, perciò bisogna avere la lucidità del chirurgo unita alla lungimiranza e all'autonomia del progettista. Ma senza decisione, con la decisione frammentata in mille rivoli, una democrazia in tempi di recessione è destinata ad essere calpestata dall'urgenza drammatica di chi da un ceto sociale sta precipitando in basso, di chi tira giù la sala cinesca del negozio e del capannone, di chi perde il lavoro e la speranza. Furono operai ieri socialdemocratici a votare Hitler e braccianti a sostenere Mussolini. La democrazia in belle genera bisogno di autoritarismo. Per questo si deve andare avanti in Italia e in Europa con riforme che rendano veloce, nitido e tracciabile il processo democratico a tutti i livelli, corroborandolo, insisto, con la paziente costruzione di una rete di organismi civili che rendano il cittadino non solo spettatore, consumatore, utente delle pubbliche decisioni, ma soggetto attivo, capace anche di auto-organizzazione. E il disegno, diciamo, idealista e molto, diciamo così, anche generoso nei confronti dell'Europa, viste le incapacità mostrate dall'Europa in questi anni di darsi in realtà qualcosa che assomigliasse a una democrazia compiuta, almeno dal punto di vista del sistema continentale, di Veltroni è interessante, ma nello stesso tempo poi privilegia l'idea che debbano essere i meccanismi delle istituzioni a far funzionare, diciamo così, meglio la democrazia, e non è, e mentre mi pare che sia un po' trascurata la grande questione invece dell'economia e dell'impoverimento, che in fondo la democrazia dovrebbe preoccuparsi di arginare prima di ogni altra cosa, oltre naturalmente al fatto di dover garantire la pace. Comunque, insomma, questo è quello che scrive Veltroni in questo articolo. Vediamo poi come c'è un altro settore, diciamo così, in cui, come già vi dicevo nel sommario, si cimentano diversi giornali, e partiamo da Libero perché è un quotidiano a occuparsi in maniera, insieme devo dire con quello per cui lavoro io, il Garantista, ma insomma partiamo da Libero, che è il quotidiano, vi dicevo, che si occupa in maniera particolarmente vistosa della questione dei riscatti, quelli che purtroppo l'Italia potrebbe anche essere costretta a pagare per liberare le due giovani cooperanti che sono ancora, pare, in Siria, in ogni caso sequestrate. Il titolo di Libero è «Non pagate riscatti ai tagliagole. Il dramma delle ragazze rapite. Lo Stato non è un genitore che può farsi guidare dai sentimenti», leggiamo nel catenaccio. «Dare soldi ai terroristi islamici significa salvare forse una vita oggi, ma condannarne migliaia domani. Non dobbiamo renderci complici dell'ISIS». Il grillino di Battista giustifica ancora i macellai, e questo è un versante polemico ulteriore che si registra sul fronte interno, con frasi che poi di qui a poco vi leggerò. Hamas uccide un bimbo israeliano, la notizia appunto che segnalavamo anche all'inizio. Maurizio Belpietro firma proprio il lungo editoriale che sorregge, insomma, questo titolo d'apertura di Libero. «Ho due figli adolescenti e mi auguro che una volta diventate maggiorenni non si arruolino mai in quella specie di esercito della salvezza che ogni anno parte per la guerra con l'intenzione di far del bene. Nonostante siano organizzazioni non governative che nulla hanno a spartire con i governi, e nonostante dichiarino di voler aiutare chi soffre, sempre più spesso finiscono per dover essere aiutate a loro volta, perché qualche operatore inviato in zone calde finisce sequestrato da banditi che dai governi pretendono un riscatto. Ovviamente capisco che a 20 anni ci si convinca che basti stare dalla parte dei buoni per aver salva la vita, e dunque si parta senza preoccuparsi di dove la si sta andando a giocare la vita. Ma in guerra, in particolare in quelle che si combattono senza regole come in Siria, Iraq e Libia, i buoni semplicemente non esistono. Essere pacifisti o appoggiare chi lotta contro la dittatura, quasi sempre per instaurarne un'altra, non assicura affatto un salvacondotto speciale e non dà nessuna garanzia di intoccabilità». E poi tutte queste premesse, in cui tra l'altro poi Belpietro riattraversa giustamente molti casi che in cui un pochettino riecheggiano anche le questioni di oggi, dalla liberazione di Giuliana Sgrena, che vide purtroppo la morte di Niccolò Calipari, ad altre vicende che potrebbero essere assimilate a questa. Poi a un certo punto però la conclusione di Belpietro è: ora che qualche predone ha in mano Greta e Vanessa, come ci comportiamo? Paghiamo 10 o 100 milioni per riportarle a casa, sapendo che quel denaro servirà a sterminare un po' di cristiani e organizzare qualche attentato magari anche a casa nostra? Oppure ci rifiutiamo? Lo so che è dura da dirsi e ancor più da farsi. Come genitore pagherei senza esitazione qualsiasi cifra. Ma uno Stato non è un papà e una mamma. Uno Stato deve fare lo Stato e non cedere ai ricatti, altrimenti è tale e quale ai commercianti che versano il pizzo per quieto vivere, alimentando il ricatto, e poi magari sono costretti a cedere la loro attività direttamente alla malavita. Volete che vincano i terroristi, che siano sempre più forti, sempre più armati, sempre più a due passi da noi? E allora pagate 10 o 100 milioni a botta per ogni Simona, Vanessa o Greta. Ma poi ricordatevi che quando leggerete dei massacri a Mosul, lo Stato, cioè noi, è complice dei terroristi perché li ha finanziati. Per due Simone salvate ce ne saranno a migliaia ammazzate. Questo scrive Maurizio Belpietro e a rispondergli, diciamo, indirettamente, comunque a intervenire su questo stesso argomento da una prospettiva completamente diversa, è stamattina Marco Travaglio con quello che forse può essere considerato l'articolo più interessante che troviamo sui quotidiani di questa mattina. La firma di Marco Travaglio sulla prima del Fatto Quotidiano è: non si tratta, tra virgolette, tra parentesi, più. Se qualcuno gli avesse detto che con i terroristi non si tratta, tra virgolette, Ariel Sharon, che era Sharon, si sarebbe messo a ridere, magari di nascosto, perché in pubblico l'aveva ripetuto mille volte anche lui, ma si sarebbe scompisciato. Lui, il più duro e anche feroce condottiero e politico di Israele, con i terroristi aveva spesso trattato, prima sotto banco, con il Divit et Impera per mettere i lacci dell'Olp contro i fondamentalisti di Hamas, aiutando ora gli uni ora gli altri. Nel 1982 padrone di Beirut salvò Arafat, poi ricorda Belpietro, poi alla luce del sole, non per bontà d'animo, per pragmatismo. Sharon sapeva bene che per motivi demografici il sogno della grande Israele avrebbe trasformato lo Stato ebraico in nazione araba e che Hamas è così radicata nella società palestinese da rendere utopistica l'idea di sconfiggerla sul campo. Dunque, a costo di lasciare il suo Likud, destra, e fondare Kadima, centro, ritirò le truppe da Gaza con tutti gli insediamenti e preparava il bis in Cisgiordania quando lo colse l'ictus. Sapeva bene, e stiamo sempre parlando di Ariel Sharon, sapeva bene, scrive Travaglio sulla prima pagina del Fatto, Ariel Sharon, che un conto era Hamas, un conto erano le BR e le Baader Meinhof, ricordiamo, altro gruppo terrorista degli anni 70, tedesco in questo caso. Quelle, cioè le BR Baader Meinhof, rappresentavano lo 0, delle popolazioni italiane e tedesca, mentre Hamas a Gaza rappresenta più gente di quanta ne rappresenti il governo Renzi in Italia. Se un popolo sceglie di farsi guidare da un'organizzazione anche terroristica, si possono deplorare i suoi gusti, ma non imporgli dall'esterno il governo che preferiamo noi. Quando ci abbiamo provato coi regimi fantoccio in Afghanistan e in Iraq, sappiamo com'è finita. Quindi Sharon sapeva benissimo che un giorno avrebbe dovuto sedersi al tavolo con Hamas, meglio che coi residuati bellici dell'Olp tipo Abu Mazen, impopolari per corruzione e stili di vita. Un'eventuale pace con Hamas sarebbe stata rispettata dai palestinesi, con Abu Mazen no. E poi prosegue ancora il bell'articolo di Marco Travaglio, molto meno, come dire, salace del solito, ma anche più ricco, probabilmente più denso di significati, anche di riferimenti storici alle trattative per Moro, alle posizioni del PSI di allora, persino alla trattativa per Ciro Cirillo, insomma una retrospettiva però molto utile a capire quello che sta accadendo adesso. E questo è quello che scrive Marco Travaglio sul Fatto, ma qualche cosa del genere poi, per la verità, l'abbiamo combinata anche noi al Garantista, il quotidiano per cui scrivo, che è diretto da Piero Sansonetti e che in prima pagina titola in maniera forse anche più esplicita rispetto al Fatto Quotidiano: pagate il riscatto per Greta e Vanessa, anche col punto esclamativo, scriviamo noi. Trattare giusto è sempre giusto, perché una vita umana vale più di tutto. Gli errori con Moro, le vendette con Calipari, la tragedia dei sequestri in Iraq, questa è la titolazione che propone il Garantista in prima pagina su questa vicenda. E poi, per la verità, il Garantista, ve lo dico subito, su tutti i significati della guerra, su come va combattuta questa guerra, propone l'editoriale, diciamo così, del mio giornale di oggi, firmato da Walter Vecellio, intitolato La guerra, lo spionaggio sporco e se no come fermarli. E Walter Vecellio parte dalle considerazioni del Papa, che scrive, ha detto che è lecito reagire ad un'aggressione, ma bisogna commisurare la forza della risposta alle necessità della situazione. Poi a pagina 15 prosegue questo articolo con queste parole: bene, abbiamo chiarito il concetto depurandolo dalle forzature e dalle sintesi giornalistiche più o meno interessate, solo che dopo aver chiarito la matassa si fa ancora più ingarbugliata. Fermare l'aggressore è ingiusto e lecito, parole del Papa sempre. Cioè sempre, perché non si ha memoria e conoscenza di un'aggressione giusta, perché appunto le aggressioni, dice Vecellio, sono sempre ingiuste. Se uno viene aggredito è per definizione una vittima, ma ammesso che aggressione giusta e ingiusta ci siano, chi stabilisce come, con quale metro di valutazione se un'aggressione è del primo o del secondo tipo e chi ha la licenza di intervenire? E poi Vecellio va avanti nella sua analisi e alla fine approda a una conclusione. Di quale può essere l'unica forma di risposta, visto che nelle parole del Papa c'era anche, come dire, un'allusione al fatto che le forme poi andavano scelte da altri. E scrive Vecellio: chiedete poi a chiunque esperto di strategia militare di destra e sinistra centro, vi dirà che se si vuole intervenire militarmente è necessario inviare truppe di terra e mettere in conto una lunga teoria di morte, un fiume di denaro per mantenere queste truppe in territori difficili e inospitali e occuparli massicciamente. Può piacere o no, ma è così. C'è un'alternativa all'uso di truppe di terra che Obama e l'Occidente in genere escludono? Potrebbe essere un intelligente uso dell'intelligence. Significa operazioni sporche e coperte, uccisioni mirate, corruzione, infiltrati, roba da servizi segreti che esigono per forza di cose segretezza, perché certi, tra virgolette, servizi si possono fare. Anche qui può piacere o no, ma così è. Con chi sgozza fuori? C'è altro modo per reagire? Forse sì, ma io non riesco proprio a immaginare quale possa essere. Questo articolo di Walter Vecellio, insomma, interessante anche perché fa capire che dietro le parole del Papa purtroppo ci sono soluzioni molto, molto complicate. E insomma, a questo punto c'è anche un capitolo da dedicare, seppur brevemente, alle polemiche che le vicende di politica estera riescono a produrre anche in Italia, e in particolare con le parole che di nuovo arrivano dal Movimento 5 Stelle, parole che hanno suscitato già ampie discussioni, sono quelle ancora di Di Battista che dicono, scrive qualcuno, fa il bis, vediamo un po', il terrorismo, nuova bufera sul Movimento 5 Stelle, Grillo attacca Renzi, chiederò i danni, Di Battista giustifica la jihad, figlia delle violenze di Abu Ghraib. L'ambasciatore iracheno, se vuole andare a trattare, il visto è pronto. Con ironia risponde l'ambasciatore iracheno a Roma, Saiwan Barzani. Se l'onorevole Di Battista ha la possibilità di entrare in contatto con i terroristi e vuole andare nelle zone sotto il loro controllo per intavolare con loro una discussione, sappia che il suo visto d'ingresso in Iraq è pronto. È l'ironica chiosa di questo diplomatico iracheno che lavora in Italia. Lo riporta Alessandro Trocino nel suo articolo a pagina 12 sul Corriere della Sera. Questo articolo comincia così: poi la violenza indecente, barbara, inaccettabile subita dal reporter americano è figlia della violenza indecente, barbara, inaccettabile subita dai detenuti nel carcere di Abu Ghraib. Il deputato a 5 Stelle Alessandro Di Battista, di ritorno dal Nepal, fa il bis del post di qualche giorno fa che aveva suscitato polemiche perché spiegava tra l'altro che il terrorismo è l'unica arma per i ribelli. Anche stavolta le reazioni sono durissime e sono in molti a chiederne le dimissioni da vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Ma in sua difesa si attiva anche Beppe Grillo, con un lungo videomessaggio da Marina di Bibbona, nel quale sostiene che le polemiche sono frutto di una campagna vergognosa della stampa e sono schifezze dell'ebetino, tra virgolette, che nel poco delicato gergo del fondatore del movimento sarebbe il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Grillo, assente da tempo dal dibattito politico, esordisce così: non sono né scomparso né latitante. Poi si dilunga sulla situazione dell'Italia, arriva a Renzi, definito bugiardo, falso, ipocrita. E insomma, vabbè, poi la polemica diventa un po' personalizzata, ma comunque avrete capito qual è la posizione del Movimento 5 Stelle, almeno quella di Di Battista, ma che pare sostenuta da Grillo. Pare sostenuta da Grillo, ma non da tutti. Perché, insomma, adesso vediamo un po' come ci sono, come minimo, delle perplessità, per esempio, espresse dal deputato Tommaso Currò, spesso critico con i vertici del Movimento 5 Stelle, pure lui che comunque di questo movimento fa parte, intervistato da Repubblica, dice: mai nessun dialogo con quegli assassini, basta giustificazioni, una catena di Sant'Antonio di frasi fatte, dice questo deputato grillino. L'ISIS vuole la sharia, non uno stato democratico, ma nel movimento non è permesso alcun dibattito. E qui poi la polemica, come vedete, diventa un rimbalzo difficile da controllare, ma tra l'altro Proprio Repubblica, nella pagina a fianco, pagina 12, ci segnala come Di Battista non sia l'unico a essere intervenuto con parole sicuramente suscettibili di molte discussioni, visto che c'è di mezzo anche il professor Paolo Becchi, filosofo del diritto e considerato un ideologo del Movimento 5 Stelle, che dice: se diamo armi ai curdi, poi non lamentiamoci se l'ISIS taglia la gola alle italiane. E questa è la frase del giorno, probabilmente, perché più estrema di così, insomma, l'intervento del professor Becchi non poteva essere, prefigura uno scenario tragico, noi respingiamo con tutte le forze possibili. Comunque queste sono le parole dedicate alla crisi medio orientale dal Movimento 5 Stelle. Questa poi è il versante italiano di tutta questa polemica. Io direi che a questo punto possiamo dedicare un piccolo spazio, almeno una decina di minuti di questa rassegna stampa, ai fatti dell'economia, che mi pare siano privilegiati d'altronde da molti quotidiani. Vediamo un po', per esempio, il Corriere della Sera, che dedica il titolo alto alle parole di Draghi, che è pronto a misure sull'inflazione, ma gli stati devono fare le riforme, le ricette dei banchieri centrali per favorire la crescita e l'occupazione. E anche Repubblica titola in prima pagina su questo tema: investire di più, sono le parole di Draghi, che apre alla flessibilità, interventi non convenzionali, ma si facciano le riforme. E poi ancora il governatore della Banca Centrale Americana, la Fed, Yellen, che dice: alzo i tassi solo quando l'economia migliora. Questo l'avevamo letto. Uno degli articoli più interessanti, diciamo, che troviamo su questo argomento è quello di Federico Rampini, che dalla prima pagina di Repubblica poi gira a pagina 2. Un articolo scritto in modo chiaro, semplice, che però appunto riassume un po' tutte le grandi questioni legate alla politica monetaria dell'Occidente. Da anni ormai l'industria esportatrice italiana e francese spera che la BCE faccia qualcosa di americano, una politica di acquisti di bond come quella della Fed, che restituisca quella svalutazione competitiva con gli USA, a cui gli USA hanno fatto ricorso. E poi ancora a pagina 2 gira questo articolo in cui leggiamo, tra le altre cose, che è possibile che, sia pure con 5 anni di ritardo, il modello americano, quello appunto degli acquisti di titoli di Stato da parte della Fed, cominci a fare breccia nelle roccaforti del pensiero unico europeo, a cominciare dall'Eurotower di Francoforte. L'Eurotower sarebbe la sede della Banca Centrale Europea. Il modello americano è quello che ha generato 61 mesi di crescita, ha dimezzato il tasso di disoccupazione al 6%, con due leve: investimenti pubblici antirecessivi, manovra del gennaio 2009, cioè flessibilità, e acquisti di massicci bond, sui mercati, 4.400 miliardi di dollari, ad opera della Federal Reserve, un'operazione non convenzionale, mirata non a beneficiare le banche, bensì a isolare di liquidità l'economia reale, imprese e famiglie. E insomma, poi continua ancora Federico Rampini, che tra l'altro cita Paul Krugman, Joseph Stiglitz, i Nobel dell'economia, che si chiedono se l'Eurozona, non l'intera Unione Europea, dove invece il caso inglese fa eccezione positiva, sia ormai in una decade giapponese. Traduci: depressione di lungo periodo associata a deflazione, che peggiora i conti pubblici perché appesantisce deficit e debito misurati su un PIL sempre più magro. E proprio un premio Nobel come Paul Krugman, ve lo dicevo all'inizio nel sommario di questa rassegna stampa, firma l'articolo più importante che troviamo forse sui giornali di oggi, insomma, insieme probabilmente per altri versanti, con naturalmente magari un'autorevolezza del tutto diversa, insieme con quello di Marco Travaglio, ma qui parliamo invece di un premio Nobel, che è Paul Krugman, che sul Sole 24 Ore scrive: perché l'Europa deve riportare l'inflazione al 2%, politiche per la crescita. Solo qualche mese fa i profeti del rigore del vecchio continente erano tutti presi a congratularsi con se stessi, asserendo che un modesto rimbalzo positivo dei paesi del sud Europa era la prova della validità delle loro azioni. Ora però le notizie sono tutt'altro che incoraggianti, con la produzione industriale ferma al palo e buone ragioni per paventare un'ennesima ricaduta in recessione. Tutto questo mentre negli Stati Uniti, come abbiamo già visto, molti dati, anche se non tutti, sembrano indicare un rafforzamento della crescita. Ma allora perché l'Europa va così male? Non ho un unico colpevole da additare, scrive il premio Nobel, in questo caso la mia impressione è che siano all'opera diversi fattori. Il primo sono le politiche di austerity, che hanno frenato enormemente l'economia. Un altro fattore che si potrebbe chiamare in causa è che i fondamentali macroeconomici dell'Europa sono decisamente meno brillanti di quelli degli Stati Uniti. Per quelli che temono che una stagnazione secolare possa deprimere il tasso di interesse reale naturale, e che pensano che la demografia sia un fattore importante, l'Europa è messa veramente malissimo. L'Europa deve assolutamente a tutti i costi impedire che le aspettative di inflazione scivolino verso il basso, anzi, quasi sicuramente ha bisogno di un'inflazione attesa superiore al 2%. Finora però la Banca Centrale Europea si è dimostrata molto meno efficace della Federal Reserve nell'impedire il calo dell'inflazione attesa. E vedete che qui il tema della moneta, dell'inflazione, torna, è il tema fondamentale. Poi Krugman cita anche la presidente della Fed, Janet Yellen, che abbiamo visto poco fa intervenuta ieri insieme alla riunione dei banchieri centrali. La Yellen e i suoi collaboratori hanno detto in modo chiaro che sono pronti a prendersi qualche rischio inflazionistico, ma il punto è che l'inflazione non fa piacere alle banche, agli investitori in generale, a chi compra debito pubblico degli stati, a chi compra i titoli di Stato, perché naturalmente più inflazione c'è e meno il rendimento reale di quei titoli scende. Quindi il punto è sempre l'equilibrio tra le banche e i cittadini, lo scontro è lì e bisogna capire i governi da che parte stanno. Non è naturalmente semplice discernere, diciamo così, il giusto dallo sbagliato in questa vicenda. Io personalmente tendo a credere che si sia dato fin troppo spazio, diciamo, all'interesse delle banche. Ma lasciamo subito l'economia. Ripeto, questo articolo di Paul Krugman è il più importante, diciamo, di oggi ed è sul Sole 24 Ore. Io ricordo che sui giornali di oggi ci sono anche articoli di cronaca o che comunque si occupano di drammatici fatti di cronaca, come quelli che stanno avvenendo in Italia negli ultimi giorni e che sempre più spesso vedono padri che ammazzano i figli, le figlie, i bambini piccoli. Per esempio La Stampa, che titola su questo in prima pagina: la moglie lo lascia e lui uccide la figlia, un dramma a Catania. Ieri nel catanese Roberto Russo, 47 anni, da poco separato, ha coltellato a morte la figlia di 12 anni, quella di 14, ha tentato il suicidio, è stato fermato dai parenti. È una vicenda questa davvero terribile, che poi troviamo riportata naturalmente da vari giornali, e La Stampa però in particolare si occupa di questo non solo con la cronaca ma anche con un'intervista a una psicologa, che credo Vera Slepoi, che credo sia stata anche presidente della Federazione Italiana Psicologi. È un fenomeno nuovo, viviamo affetti malati e non sappiamo gestirli, dice Vera Slepoi, sono deliri di onnipotenza. Questa intervista, che sulla stampa è firmata da Mario Baudino, la Slepoi dice: se persino un tecnico della mente si interroga su questa serie di casi terribili, significa che siamo davanti a un fenomeno sociale e culturale, non a episodi isolati. E non è vero che atti di violenza del genere ci sono sempre stati, non è vero che in passato accadeva di peggio, non abbiamo parametri scientifici per affermarlo. L'omicidio con brutalità dei bambini piccoli è purtroppo qualcosa di nuovo. Allora chiede il giornalista: ma siamo di fronte a una mutazione culturale e sociale? Siamo di fronte all'incapacità di gestire l'ansia e la responsabilità di essere genitore. Se guardiamo alla mitologia classica, l'uccisione del figlio avviene sempre in un contesto particolare e solenne, chiuso il giornalista, di fronte al popolo, agli dèi. E invece, poi dice Vera Slepoi, qui si tratta di qualcosa che si verifica in un contesto di realtà modificata, di una percezione allucinata del mondo. Questi padri assassini non hanno mai veramente assorbito l'amore e il piacere di essere genitori. E come e perché si può dare una spiegazione a questa? In realtà la psicologa fa capire che il fenomeno è talmente nuovo e sconvolgente da non consentire risposte scientifiche davvero univoche, ma diciamo una risposta può essere che magari, dice la psicologa, diminuiscono i delitti comuni ma cresce una violenza efferata all'interno dei propri sentimenti. Cioè la follia degli affetti, chiede il giornalista, gli affetti stanno diventando malati. E allora il giornalista dice: ma allora è uno scenario inquietante, e infatti non si tende a ignorarlo, risponde Vera Slepoi. Bisogna invece riflettere sulla quantità di bambini morti qui da noi in Italia, in caso contrario non è credibile la nostra commozione per i bambini uccisi in Iraq. Quindi, come vedete, poi la violenza, diciamo, è purtroppo un cerchio che spaventa, che è terribile, che in qualche maniera poi rimbalza, diciamo così, dai diversi piani di realtà, da quello privato a quello anche addirittura internazionale. Tra l'altro non possiamo non ricordare che oggi, per la verità, si registrano altre violenze, diciamo, nelle aree di crisi che riguardano anche il Medio Oriente. Tra l'altro in parte il Medio Oriente riecheggiava un articolo di Travaglio, ma proprio sul Fatto Quotidiano c'è un titolo di apertura in cui leggiamo che anche Hamas uccide i palestinesi, 18 morti, un israeliano caduto, tra gli arabi parte la caccia alle spie. In Israele, leggiamo nella prima del Fatto, un bimbo ha perso la vita per l'esplosione di un proiettile di mortaio partito da una scuola ONU, secondo una ricostruzione. Nella striscia di Gaza, intanto, la morte di Deif ha già scatenato, del soldato israeliano, ha già scatenato sospetti, vendette ed esecuzioni. E poi alle pagine 10 e 11 troviamo approfondimenti su questo. C'è dunque un allarme che ritorna di nuovo molto forte per Gaza, che ancora trova spazio sul Corriere della Sera, ma c'è un allarme molto forte che probabilmente troveremo rilanciato nelle cronache sui giornali di domani, forse stamattina c'è ancora relativamente poco spazio, anche per quanto riguarda la Russia, che come vi dicevo riesce a far passare il proprio convoglio di aiuti umanitari. A questo tra l'altro è dedicato il titolo di apertura del Corriere della Sera, i russi oltre il confine ucraino. Leggiamo appunto: Kiev dice che un'invasione, la NATO avverte ritiratevi subito, l'arrivo di camion con presunti aiuti umanitari proprio nell'occhiello dell'apertura del Corriere, e sono stati sparati colpi di artiglieria secondo le autorità di Kiev. Io temo, diciamo, magari di poter recuperare, anzi mi riprometto di recuperare un altro articolo importante che c'è sui quotidiani di oggi, nel corso magari anche del filo diretto che comincerà di qui a pochi minuti, e che è sul Giornale, diretto da Alessandro Sallusti, firmato da Alessandro Langone, in cui leggiamo che diciamo ritorna il tema della cosiddetta superiorità occidentale nei confronti dell'Islam, perché i cristiani superiori, è il titolo di questo articolo di Camillo Langone, Religione agli antipodi. Qualcosa, diciamo, di questo articolo magari cerchiamo anche di riproporvelo tra un attimo, ma diciamo che il grosso della rassegna stampa e della lettura dei giornali si chiude qui. Adesso c'è una pausa pubblicitaria di qualche minuto, di pochi minuti, e poi il filo diretto con i vostri interventi. A tra poco.
Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Ed eccoci allora al filo diretto con gli ascoltatori, la seconda parte di Prima Pagina, rassegna stampa di Radio 3 Rai, e tra un attimo diamo spazio alla prima delle telefonate che arriveranno. Io vi ricordo che potete inviare anche SMS, che già stanno arrivando naturalmente numerosi, e che poi questi SMS, per quanto possibile, almeno in qualche caso, cercherò di leggere alcuni dei messaggi e dei WhatsApp che arrivano sul sito di Radio 3, che è appunto www.radio3.rai.it, che però questi messaggi li pubblica tutti, quindi stanno arrivando e sono tutti pubblicati sul sito della rete. E allora vediamo la prima telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Riccardo, chiamo da Avezzano.
Prego, buongiorno.
Buongiorno. Telefono riguardo all'articolo di Belpietro, dove sì, si lamentava il fatto che ci sono dei volontari che vanno così in gita all'estero e che poi dopo, non pensando alle conseguenze che portano riguardo ai loro stati, con tutte le problematiche che creano per riscatti, eccetera. Questo l'articolo che ha letto da poco,
sì,
sembra che
sì,
questo...
Sì, l'allusione, il significato è grosso modo quello. Sì,
è
sì,
questo, ecco. Allora, io al signor Belpietro vorrei chiedere, ma allora che cosa ne pensa della compravendita di armi che sotto banco fanno gli stati e che in questa maniera fomentano? Lui dice che pagando i riscatti si fomentano poi le parti terroriste in causa, no? E la compravendita di armi che avviene.
Ah, guardi, ora, ma io non solo la sua argomentazione pesa ed è valida.
Non ho finito, volevo dire anche un'altra cosa.
Prego, ci mancherebbe.
Io sono orgoglioso di questi ragazzi che vanno lì a rischio della propria vita, come di tutti i giornalisti che non embedded, cioè che cercano di riportare delle notizie di prima mano da questi luoghi di guerra. E forse dovremmo sostenerli di più e farci più caso. In questo caso poi vorrei ricordare tutti gli italiani, cioè da Vittorio Arrigoni, come l'ultimo, il fotoreporter che è accaduto qualche giorno fa a Gaza e che hanno portato con il loro esempio, ci hanno portato alla luce delle notizie che altrimenti passavano sotto banco.
Io sono particolarmente d'accordo poi con questa seconda affermazione dell'ascoltatore, ma non per appartenenza corporativa alla categoria dei giornalisti, ma perché credo che la conoscenza della verità sia essenziale. Quindi se noi vogliamo come Occidente avere un ruolo in queste crisi, evidentemente dobbiamo sapere che cosa accade, e se non ce lo raccontano giornalisti, magari anche diciamo autonomi nella loro nella ricerca della verità e nella loro possibilità di seguire gli eventi, la verità non la conosceremo mai. Quindi è sacrosanta l'affermazione del giornalista, dell'ascoltatore riguardo ai giornalisti. Devo dire di avere qualche timore, qualche prudenza in più rispetto alla questione degli aiuti umanitari, perché ne parlavamo anche ieri, insomma, probabilmente ci vorrebbe un coordinamento delle missioni umanitarie che oggi vengono gestite in sostanziale autonomia da parte delle organizzazioni non governative, compresa la piccola organizzazione a cui Vanessa e Greta fanno parte, che diciamo programma di portare soprattutto aiuti alle popolazioni siriane. E il fatto è che quando queste missioni si svolgono in una cornice di sostanziale autonomia dei singoli soggetti, i rischi aumentano troppo, e se poi effettivamente deve succedere che è lo Stato a doversi occupare eventualmente di tentare di liberare da eventuali rapimenti questi cooperanti, allora a questo punto forse dobbiamo prevedere a monte, diciamo così, che a coordinare questi interventi umanitari e queste missioni di cooperazione debba essere una struttura dello Stato, e che le organizzazioni non governative possano essere disponibili a farsi coordinare, ma non possano decidere in autonomia. Questo è un possibile sviluppo, perché non c'è dubbio che poi il problema di dover pagare dei riscatti mette in gioco la capacità e la forza contrattuale dello Stato nei confronti di un possibile nemico, quali possono essere le armate della Jihad. Quindi dobbiamo decidere se io sono per pagare gli scatti sempre, solo che lo Stato deve essere anche messo in condizioni, cioè di non doverli pagare, di non dover pagarli continuamente, insomma di poter proteggere meglio chi va a portare aiuti. Ma questa è materia talmente vasta che non è che possiamo esaurirla qui. Io adesso mi fermo, ma poi ecco, sulle parole di Belpietro credo che torneremo nel corso di questo filo diretto. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Giuseppe Parisi, telefono da Lesina, ma sono qui per un periodo di riposo.
Prego.
Mi sente?
Prego, prego, buongiorno, la sento bene.
Buongiorno. La saluto e la ringrazio per l'interessante settimana. Comunque, volevo fare una riflessione sul fatto che molti economisti propongono di portare l'inflazione in Europa, in specifico in Italia, al 2%, affermando che in America ha funzionato. Ma in America ha funzionato perché è un sistema elastico, organizzato diversamente, dove l'uomo è una merce e quindi si può modificare la struttura come si vuole. Draghi non offre noi soldi perché non cambiamo la struttura. Finché non cambiamo la struttura organizzativa del nostro paese, non possiamo pensare che un'iniezione di denaro favorisca la nostra economia. Questa è la mia riflessione.
Guardi, io non lo so se è esattamente così, perché se lei immagina per esempio che ci sono tante piccole imprese che avrebbero bisogno di essere sostenute dalle banche e che la possibilità di prendere denaro a tassi mostruosamente favorevoli dalla BCE è stata utilizzata dalle banche per colmare i propri buchi e non per prestare denaro alle piccole imprese, forse ci rendiamo conto che quel minimo tentativo fatto di iniettare liquidità nel sistema economico fatto finora dalla Banca Centrale Europea se lo sono mangiato le banche e non è andato a finire all'economia. E quindi la prova non c'è. Se per esempio le banche avessero dato quei soldi, girato quei soldi, elargendo con maggiore facilità prestiti alle imprese e alle famiglie, magari saremmo riusciti ad attivare sia il meccanismo della domanda interna, che in fondo è quello più importante, anche il meccanismo dell'offerta, e qualche cosa in questi ultimi anni sarebbe cambiato. Il problema, secondo me, resta in realtà la capacità del sistema di controllare le banche, perché le banche non hanno ricevuto un vincolo di destinazione per quei prestiti che potevano prendere alla BCE. Solo adesso si è deciso che le banche che depositano il loro denaro nella BCE ottengono un tasso di interesse negativo, quindi perdono denaro, e questo la Banca Centrale Europea ha dovuto assumerlo come misura, che è una misura estrema, proprio per spingere le banche a prestare soldi a chi ne ha bisogno. Ma insomma, cioè, come vedete, il meccanismo non funziona perché c'è un ingranaggio che non funziona.
Più di uno mi più di uno.
Più di uno, non c'è dubbio.
Perché le piccole imprese con il 2% aumenta il tasso di interesse del costo del denaro comunque. O riduciamo il costo del denaro e soprattutto riduciamo gli indiretti, perché noi dell'Italia non è tanto che non abbiamo un'efficienza organizzativa nelle imprese, è che abbiamo gli indiretti, come si sa in tutto il mondo, che sono molto costosi. Se abbiamo uno che opera e quattro che sono il suo staff presunto, non, è un costo industriale che non regge. Per questo che c'è molta difficoltà a erogare liquidità al sistema economico italiano.
Però una spirale che non si ferma più. È una spirale che non si ferma più.
Che inefficiente vuol dire buttarli dalla finestra. E soprattutto il debito pubblico che abbiamo è enorme, aumenterebbe come costo. Quindi la sommatoria dei costi deve essere sempre fatta con attenzione quando ce ne sono il denaro. È d'accordo?
Guardi, io capisco, l'attenzione è necessaria. Però parliamoci chiaro, le ricette utilizzate finora, che sono sostanzialmente di non immissione di denaro o di missioni, tentativi falliti di immissione di denaro, non è che abbiano dato dei risultati.
Ne sono certo, ma quello che chiede Draghi è il cambiamento di struttura. Non possiamo avere un operaio e quattro impiegati, di cui almeno tre finti, come quello che in Italia, mi conceda, operando da quasi 40 anni nelle piccole imprese. Sono stato chiaro?
Sì. Io...
strutturale, perché deve essere l'efficacia economica deriva dalla struttura, non dei soldi immessi, che possono essere solo regali ai soliti privilegiati.
Allora, questo scambio è molto interessante, io sono molto contento di aver avuto la possibilità di farlo, mi dispiace non potervi dedicare ulteriore tempo perché purtroppo non è possibile, però visto che l'ascoltatore va molto nello specifico e in qualche modo incrocia la questione diciamo delle garanzie sul lavoro, anche della licenziabilità, del fatto che in Italia esistono dipendenti, non solo privati, evidentemente soprattutto pubblici, che godono di una sostanziale intangibilità nella loro posizione lavorativa e che questo rappresenta un costo indiretto per le imprese, tutto questo però dovrebbe essere letto alla luce di quello che accade negli Stati Uniti, perché non è che negli Stati Uniti, diciamo così, le cose siano determinate esclusivamente dall'andamento della moneta, perché per esempio proprio nell'articolo di Lampini, che troviamo a pagina 2 di Repubblica di stamattina, è che i banchieri, c'erano dei manifestanti alla riunione dei banchieri centrali che protestavano e dicevano what recovery, quale ripresa, qual è la ripresa, quale ripresa, nel senso, ma dove sta la ripresa, no? Perché questo lamentano, scrive Lampini, un dato che la Yellen conosce bene, nonostante 5 anni di crescita ininterrotta e una disoccupazione scesa ai minimi dal 2006, l'America ancora non si sente fuori dal tunnel. Le ragioni sono soprattutto due. Da una parte c'è una sottoccupazione nascosta, troppi lavoratori hanno finito per accettare posti a part-time e con salari modestissimi, così sono usciti dalle statistiche della disoccupazione, ma non per questo stanno bene. E anche tra gli altri occupati, quelli che il posto non l'hanno mai perduto o l'hanno trovato a tempo pieno, le retribuzioni languono. Il potere d'acquisto della famiglia media è più basso oggi che nel 2007. Stiamo parlando degli Stati Uniti, non dell'Europa. 2007 anno della crisi, di qui lo striscione della protesta. Vedete come... Insomma, poi il problema è che quali sono le possibilità di consumo e di benessere? Non poniamoci sempre il punto di vista che la perdita, cioè non convincersi che la perdita di garanzie per chi lavora sia un meccanismo che immediatamente fa scattare, diciamo, il processo della diffusione del benessere, è del tutto discutibile. In Germania hanno messo i mini job, che sono lavori per poche centinaia di euro al mese, hanno fatto scomparire, come in parte negli Stati Uniti, molte persone dalle statistiche della disoccupazione. Difficile sostenere che abbiano migliorato il benessere di chi appunto magari lavora per 400-500 euro al mese per trasportare le casse del supermercato e non ha sostanzialmente né garanzie né possibilità di una vita decente. Comunque, insomma, naturalmente sono i grandi temi, non potremo pensare che vengano risolti dall'Europa intanto in tempi immediati. Vediamo adesso qual è la prossima telefonata. Pronto?
Sono Paolo Becchi.
Ah,
sì, bene. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Professore Paolo Becchi, sì. Ricordiamolo, professore di filosofia del diritto.
Sì, io sono un po' sorpreso delle reazioni che hanno avuto alcuni tweet che ho scritto in questi giorni, perché ho detto delle cose del tutto normali, non capisco dove stia lo scandalo.
Le posso ricordare? Le prendo dal Corriere della Sera, solo un attimo, Alessandro Trocino sul Corriere della Sera.
Ma che no, basta andare su... No, ma mi scusi, perché deve andare sul Corriere della Sera? Basta andare sul mio indirizzo di Twitter e le trovo...
Vabbè, ma non è che tutti gli ascoltatori sono a Twitter, mi perdoni, solo un attimo. Ancora più sciocchi il commento
perché...
di...
guardi che io ho 20.000 persone che mi seguono.
Ho capito, in Italia, in Italia ce ne sono 50 milioni di cittadini, di 56 per meglio di. Ancora più shock il commento di Paolo Becchi, ordinario di filosofia del diritto, ideologo del movimento a giorni alterni. A giorni alterni lei sarebbe ideologo, è questo che vuole dire il Corriere della Sera. Più volte ospitato sul blog di Grillo. Paolo Becchi twitta in modo sbrigativo e senza troppo dilungarsi, aperte virgolette, armi ai curdi. Poi però non lamentiamoci se alle due italiane in mano all'ISIS venga tagliata la gola. Prego.
Sì, ma mi scusi, ma se lei va in guerra con un avversario, perché qui non si tratta di terrorismo, questo discorso del terrorismo è un'arma di distrazione di massa, qui il terrorismo non c'entra assolutamente niente.
No,
se lei
è un'arma, entra, non è di distrazione di massa, è di distruzione.
È un'arma di distrazione di distrazione.
Punti di
massa,
vista, punti di vista. I morti non sono forme di distrazione, professore.
Ma comunque non ha niente a che fare con il terrorismo, ci sono morti della guerra, ci sono morti sul lavoro, ci sono tantissimi tipi di morti. Questi morti non hanno a che fare con il terrorismo. E comunque, in ogni caso, se tu entri in guerra con qualcheduno, che cosa ti aspetti? Che l'altro ti venga a raccogliere, ti risponda con dei fiori? È tutto lì il senso dello scandalo, non capisco.
Cioè, il professore, lei analiticamente ha ragione. Prego, prego.
E allora, non capisco, lo scandalo deriva dal fatto che ci sono giornali che non seguono. Io ho scritto 4-5 Twitter sull'argomento. Perché? Perché sui giornali io ovviamente non posso scrivere. Diciamo anche le cose come stanno.
Professore, no? Ma le viene in mente però che
punto,
quando lei usa...
A questo punto, poi la lascio parlare perché lei sta conducendo la trasmissione in maniera ottima e quindi il dialogo è utile anche per gli ascoltatori. Io ho fatto semplicemente un'osservazione. Se tu entri in guerra con una determinata forza politica, con una determinata forza, addirittura una forza che si è proclamata Stato Islamico, quindi uno Stato, che cosa pretendi? Che quest'altro Stato ti risponda con dei fiori nei cannoni? Ma è chiaro che ci potranno essere degli attentati di rappresaglia, ma io non è che sia favorevole agli attentati di rappresaglia, dico semplicemente questo, che se tu vai in guerra sai a che cosa vai incontro. Tra l'altro, mi scusi, la nostra Costituzione ci consente soltanto la guerra difensiva, ma noi da che cosa ci dobbiamo difendere? Sono venuti già a spararci di fronte nel nostro territorio nazionale?
No, però filosoficamente possiamo aiutare qualcun altro a difendersi. Comunque, guardi, io credo che quello che le può essere contestato non è tanto il discorso sul fatto che siamo in guerra e gli interlocutori si armano come siamo armati noi, o perlomeno come sono armati gli Stati Uniti e poi altri. Il problema è un altro, è che le viene in mente che l'espressione tagliare la gola alle ragazze brutta, che è fatta sentire ai genitori di quelle due ragazze, è terribile? Cioè, le viene in mente che un minimo di delicatezza, a costo di essere meno penetranti nel meccanismo del circuito della comunicazione dei social network, tutto sommato potrebbe essere importante? Io
no,
questo dico. Le viene in mente che questa tecnica di sconvolgere con le parole per farsi sentire di più è quella usata da Grillo, ma è una tecnica molto discutibile? Le viene in mente che i giornali la possano contestare per questo?
No, perché i giornali mi devono contestare nel merito, non in una battuta. Io sono contrario.
No, questo non lo stabilisce lei, però. Se i toni sono sbagliati, questo non può impedire.
Io sono contrario al politicamente corretto. Se io potessi scrivere come scrive sul Corriere della Sera.
Una cosa è il politicamente corretto, una cosa è la sensibilità di due genitori che hanno le figlie sequestrate in Iraq di 20 e di 21 anni e che sentono parlare di tagliare la gola.
Ma non faccia lo strappalacrime.
Strappalacrime, ma mi scusi professore, ma che strappalacrime? Ma ci arriva pure un bambino che sono due genitori, no? Non c'è bisogno di essere strappalacrime.
Ma io facevo non ho neanche citato i nomi delle due ragazze, io facevo un discorso che poteva essere del tutto generalizzato, non ho messo in evidenza i nomi delle due ragazze, poteva essere chiunque quelle due persone, quindi non era indirizzato ad una persona particolare, derivava dal fatto che, ahimè, purtroppo a un giornalista americano la gola l'hanno tagliata veramente. Derivava soltanto da quello, e tutti i giornali l'hanno fatto vedere la gola tagliata, non hanno mica avuto paura della delicatezza nei confronti del padre che poteva vedere il figlio con la testa mozzata.
Sono d'accordo, infatti è mostruoso, è mostruoso anche quello.
Sì, ma l'avete fatto tutti, su. Beh, e quindi adesso criticate me perché
ognuno risponde per sé.
Ho scritto soltanto un tweet dove ho fatto riferimento, attenzione a cosa stiamo facendo armando delle persone che stanno combattendo contro qualcuno, perché poi può avere delle conseguenze. Il messaggio messaggio mio era questo. Ovviamente è stato rigirato come si voleva. Ecco, comunque io sono disponibilissimo a scrivere sui giornali. E il fatto che la stampa non ti consente di scrivere se non quello che ha deciso la stampa stessa.
Va bene, professore, Radio 3 Rai le ha dato però l'opportunità di precisare meglio il senso delle sue parole.
Ho parlato della stampa, ringrazio la Rai e ringrazio lei per come sta conducendo il programma.
Va bene, grazie a lei, professore. E ripeto, io accogliamo, diciamo, la richiesta di chiarimento del professore, che ha avuto la possibilità di farla. Torno a ripetere però che le parole sono importanti e che a volte bisogna stare attenti come le si usa, e che sinceramente l'idea di dover utilizzare parole che sconvolgono per farsi notare di più è una forma di comunicazione spregiudicata che arriva a molte più persone, ma non tiene conto degli esseri umani. E questo sinceramente è sbagliato, e mi permetto di dirlo, contro qualunque bersaglio quelle parole siano destinate. Quando si tratta di due ragazze in missione di cooperazione in Medio Oriente, e quando si tratta anche di soggetti che danno un'idea di minore condizione di essere indifesi. Comunque, insomma, io credo che abbiamo dato spazio a questa spiegazione. C'è stato uno scambio vivace, come in fondo è inevitabile che avvenga con una personalità come quella del professor Becchi, e poi vedremo, insomma, più avanti anche come evolverà il dibattito. Pare che non sia destinato a finire qui. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Prego.
Io sono Peppino Burgio, telefono dalla bellissima e civilissima Ragusa, incazzato, però molto incazzato. Io leggo qua una cosa da segnalare, perché è uno scandalo, sono scandalizzato che si parla così di giovane, agevolazione, di assunzione. Giorno 19 agosto, sul Giornale di Sicilia, a pagina 12, l'economia, esce un articolo, assunzione agevolate per i giovani in agricoltura. Noi siamo interessati ad assumere qualche giovane in agricoltura, perché l'agricoltura sarà lo sviluppo e la valvola, almeno da noi, dal punto di vista dell'agricoltura, l'industria e per la che il commercio non ne parliamo, l'artigianato è solo l'agricoltura che permette di avere tante cose, di sopravvivere, di conoscere la natura, di scoprire la natura e scoprire le leggi della natura. Sono tante le cose dell'agricoltura. Comunque la cosa scandalosa è questa: assunzione agevolata per i giovani in agricoltura. E allora leggo l'articolo così, sintetizzato, sul giornale, e chiamo il commercialista. Il commercialista in veri, lui si documenta, perché entro il 24 domani l'INPS deve emanare il bando nei dettagli. Lui si collega con l'INPS e mi chiama, mi dice: carissimo Peppino, io non lo posso, ma perché non mi puoi aiutare? Perché al primo punto è da 35 anni a scendere fino a 18 anni, e questo mi sta
bene. Vabbè, quindi lei non rientra in questa previsione.
Una cosa importante, mi ascolti.
Prego,
una,
prego.
Una cosa importantissima. Del secondo punto, non possono partecipare al bando di questa assunzione i giovani diplomati. Ma questa è una vergogna. Questa, i giovani diplomati, oggi un paese civile come l'Italia, non possono partecipare all'agricoltura i giovani diplomati. Ma che stiamo scherzando?
Ma perché solo i laureati? Perché c'è bisogno della laurea?
Diplomati e laureati, non possono, solo quello con la testa media, nel bando che lui ha tirato fuori dell'INPS, è specifico. Devono avere l'elementare o la testa media che ce l'ha. Un diploma non può essere il giovane diplomato. Ma com'è possibile di umiliarsi in questa maniera, essere umiliati così?
Guardi,
non la segnala nessuno, tanto che il consulente. Sì, sì, lei faccia la domanda lo stesso. Quando la respingeranno, poi
provvederemo
a Marico. Ma come si può? Giornale di giorno 19 agosto, pagina 12, pagina dell'economia del Giornale di Sicilia, una cosa scandalosa.
Bene, bene, bene. Guardi, è una materia molto complicata, molto tecnica, e vediamo di approfondirla. Io non credo che ci sia.
Dottoressa, lei conduce benissimo questa trasmissione. Il signore che mi ha preceduto, lui aveva bisogno di essere imbatizzarsi, ma bisogna la trasmissione tutta per lui. Qua bisogna segnalare le cose, la trasmissione è quella che è limitata, è giusto, non si possono fare romanzi oppure raccontare storie intere. Questa è una cosa che va segnalata, e se io penso che è meglio dei mesi la radio, la vostra trasmissione, che segnalare una cosa del genere, non possono partecipare i giovani diplomati.
È chiaro, l'abbiamo segnalata. Io credo che questo sia già un fatto importante. Non è che, diciamo, quando poi ci sono delle questioni normative che in qualche maniera limitano alcuni diritti per privilegiarne solo alcuni altri, spesso queste cose non vengono fuori se non attraverso, appunto, i ricorsi, le impugnative dei cittadini. Quindi il fatto di averlo potuto segnalare in diretta Radio Rai 3, mi pare importante, diciamo, vediamo se poi questo fa scattare qualche meccanismo di rettifica da parte dell'amministrazione. Vediamo la prossima telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Prego, buongiorno.
Complimenti a lei per, diciamo, per questo spazio che dà a noi che chiamiamo.
Grazie.
La mia è una domanda provocatoria, visto che lei, diciamo, scrive su questo giornale il garantista, no?
Sì.
Quando si parla di garantismo, di solito si pensa ai politici, ai grandi funzionari dello Stato. Allora io mi chiedo invece, a noi come popolo, come cittadini, a noi chi ci garantisce? E vengo al dunque. Si deve attendere una condanna definitiva affinché un politico non possa più candidarsi, no? Ma perché non capovolgiamo il tutto a favore del popolo? E cioè, indipendentemente dall'essere innocente o colpevole, io cittadino, se ho dei problemi con la giustizia, noi dovremmo avere una legge, non mi posso presentare in politica fino a quando non ho risolto i problemi della giustizia. Questa cosa a favore del popolo, secondo me, andrebbe completamente capovolta. Cosa ne pensa lei?
Beh, allora, io credo che intanto il garantismo vada realizzato sempre nei confronti di chiunque. Tra l'altro, diciamo che la previsione di impedire l'accesso ai politici, o meglio all'accesso alla politica di chi ha subito delle condanne, non è che sia un provvedimento garantista, è un provvedimento, diciamo, che è uno strumento per cercare di fermare la corruzione. Io devo dire la verità, quello che francamente penso vada chiarito una volta per tutte è che delegittimare in generale la classe politica, contrapponendola continuamente ai cittadini come se fosse un corpo di invasori arrivato dallo spazio, non è uno strumento di interpretazione, diciamo così, della democrazia particolarmente efficace, perché è quello che in qualche modo è stato tentato di fare in questi anni, diciamo, dai movimenti che si richiamano la cosiddetta antipolitica, ma non mi pare che abbia dato dei risultati straordinari. Mi sembra che la qualità del dibattito pubblico in Italia sia ancora piuttosto scadente, anche la capacità delle decisioni sono legate, come dire, resta legata all'insorgere estemporaneo della vivacità di un qualche leader come può essere Renzi, e poi sulla qualità dei risultati dobbiamo ancora verificare fino in fondo, ma se parliamo, diciamo, di dibattito, non mi pare che ci sia poco, per cui questa contrapposizione che si fa continuamente tra i politici e i cittadini e rispetto al fatto che le garanzie ci sono per i politici e raramente vengono messe in discussione, e quando vengono messe in discussione suscitano scandalo, e non ci sono per i cittadini, è una contrapposizione che non ha senso, perché per esempio la prima questione che io credo in termini di garanzia vada affrontata, tanto per intenderci, più che quella della rappresentanza, è quella delle carceri, cioè dell'ultima scala, dell'ultimo piano, diciamo così, della questione sociale. Cominciamo a porci il problema delle carceri se vogliamo garantire i cittadini, perché così come anche i politici sono cittadini, o non sono certo corpi estranei alla società, così anche i detenuti sono cittadini e meritano le stesse tutele. Quindi sì, io sono d'accordo col discorso, ma appunto non creiamo, diciamo, aree divise. Ricordiamoci che il bene e il male purtroppo si mischiano, mettiamolo in questi termini. Vediamo la prossima telefonata, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Maria Esposito e telefono dall'Isola d'Elba.
Prego. Buongiorno.
Le volevo dire, io sono una che abbastanza legge i giornali, segue le vicende, ma non ho letto da nessuna parte un intervento di quei grandi pachidermi come ONU, Nazioni Unite, NATO, a cui noi pure versiamo come Italia un sacco di quattrini, in favore o comunque per una decisione di intervento in tutto quello che sta accadendo. Sono io che non l'ho letto sui giornali o sono i giornali che non riportano niente perché niente c'è?
Guardi, mi perdoni, ma mi ripeta un secondo che cosa mi chiedeva, perché c'è stato un problema con i messaggi, ho riparato in diretta la macchina. La prego di ritornare un attimo sulla questione che aveva posto un attimo fa.
Sì, dicevo, grandi organizzazioni pachidermiche come ONU, NATO, Nazioni Unite, a cui anche l'Italia, come tutte le nazioni che vi partecipano, pagano un sacco di quattrini,
sì,
non non stanno intervenendo assolutamente in niente di tutto ciò che sta accadendo. Quali sono le soluzioni che potrebbero proporre?
È molto difficile.
Perché non le propongono o sono io che non sono informato?
No, e va detto che finora su questa crisi in Medio Oriente la presenza delle Nazioni Unite è stata ai limiti dell'impalpabile ed è stata molto molto evanescente anche la presenza dell'Unione Europea, che è pur sempre un'organizzazione sovranazionale fino a prova contrario. Naturalmente all'ONU che spetterebbe chiarire quale può essere la qualità degli interventi. Noi troviamo anche sui giornali di stamattina invece il riferimento alle possibili iniziative che potrebbero assumere gli Stati Uniti, che appunto secondo alcune indiscrezioni si starebbero preparando anche a delle iniziative, a degli attacchi di terra, secondo quanto per esempio scrive La Stampa, ma a questo non fa da contrappeso alcuna valutazione da parte delle Nazioni Unite. Questo diciamo è particolarmente significativo. Quindi no, purtroppo non è assolutamente una questione, non dipende dal fatto che l'ascoltatrice abbia o meno seguito con cura l'evolversi dei fatti, è che davvero non c'è stata una efficace presa di posizione da parte dell'ONU in questi giorni. Vedo che naturalmente arrivano su l'intervento del professor Becchi e sullo scambio che c'è stato diversi commenti, alcuni però appunto sono anche favorevoli in fondo a quello che ha detto il professore, altri no. Per esempio leggo da Maria Pia Matteoni: ha fatto bene a ribadire che non tutti usano quelle diavolerie utili, ma proprio sempre. Io a 68 anni sono onorata e felice di leggere il giornale cartaceo che ancora profuma. Grazie Maria Pia Matteoni, scrive questo, ripeto, e si riferisce al fatto che io abbia insistito per rileggere il messaggio che sul social network Twitter il professor Becchi aveva diffuso, proprio perché questo social network non è utilizzato da tutti. Aurelia dice: il professor Becchi dovrebbe rileggersi la definizione di terrorista prima di dire che non li sono, basta leggere il dizionario. E poi ci sono insomma anche quelli che criticano il fatto che in fondo io non sarei stato garantista con Becchi, ma io non è che abbia accusato Becchi di qualcosa, ho solo criticato i toni e l'indelicatezza con cui ha parlato di gole tagliate di due giovani, sapendo che ci sono famiglie che purtroppo sul loro destino stanno tremando. Insomma, altri sono dalla mia parte, altri no. Insomma, Becchi non è diverso da Grillo nell'uso linguistico dei concetti politici attrattivi. Aldo, sì, ma infatti è quello che ho detto anch'io, e invece concordo e solidarizzo, scrive Olimpio, che in realtà poi si firma Giulio alla fine, non riesco, comunque è un messaggio che arriva firmato da Giulio e che scrive: concordo e solidarizzo con il professor Becchi, secondo i politici e giornalisti di questo regime sfascisti, i partigiani erano quindi terroristi. Ma no, ma non si può dire questo, non si può dire questo. Si è armata la stragrande maggioranza di una nazione nel corso della resistenza. Che poi si sia trattato probabilmente di una guerra civile, possiamo essere d'accordo, ma in genere quando scoppia una guerra civile non c'è un terrorista e una vittima, c'è una guerra civile, che è una cosa terribile, ed è quello che purtroppo è avvenuto in Italia tra il 43 e il 45, anche dopo, anche prima in parte. Quindi non sono d'accordo con questa considerazione. La definizione di terrorismo ha una sua connotazione specifica, ricorrono degli aspetti nel linguaggio, nel tipo di azioni. Io poi non escludo affatto che ci siano le responsabilità dell'Occidente e che la guerra possa essere uno strumento feroce, spietato e colpevole quanto le azioni dei terroristi, ma io non metto in discussione questo. Metto in discussione l'uso spregiudicato delle parole e della destino di singole persone come strumento per far notare meglio le proprie affermazioni. Io questo lo metto in dubbio. So che il dibattito pubblico non sempre consente a tutti i soggetti di avere lo stesso spazio, e Becchi questo lo ha rivendicato. Mi rendo perfettamente conto che è così, ma questo però francamente non può giustificare la disinvoltura con cui si ricorre a certe espressioni, perché ritengo che poi la delicatezza e il rispetto verso il singolo essere umano, non verso una comunità di persone, verso anche un solo individuo, è più importante dell'efficacia di un articolo, di un blog su internet. E questo è lo stesso motivo per cui io sono, come dire, perfettamente in armonia con la linea del garantista del giornale per cui scrivo, quando dice: anche una sola vita umana è più importante di tutto e per questo i riscatti vanno sempre pagati. E su questo naturalmente non tutti sono d'accordo. Oggi per esempio Libero ha proposto una tesi completamente diversa col suo direttore e siamo tutti nel diritto di esprimerne, di esprimere l'opinione. Prossima telefonata, pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Io mi chiamo Carla, ho sentito la telefonata del professor Becchi.
Buongiorno,
allora,
prego.
Non è che io condivida tutto quello che dice quel signore, in quanto non sono dal mio pensiero politico, per poco che possa valere, non è da quella parte. Però non è nemmeno incondivisibile quello che ha detto. Perché io ho sentito adesso quanto lei diceva, rispondeva all'altro ascoltatore, e sinceramente, guardi, mi sembra che si stia arrampicando sui specchi quando vuol chiarire il perché e il per come, perché dopo quello che abbiamo sentito e visto in televisione, guardi, e sentito per anni sui giornali, sui dibattiti, io credo che non ci sia più nessun rispetto della sensibilità delle persone. Questo è quello che penso per quanto riguarda la risposta che ha dato a questo signore che mi ha preceduto. E torno a ripetere quello che ho detto. Io non condivido al 100% quanto dice il professor Becchi, però non è incondivisibile. E quando noi diamo le armi, ci esponiamo a nostra volta a essere anche noi presi di mira da loro, per cui dovremmo essere molto cauti nel procedere in questa cosa, non andare avanti come un bulldozer, perché adesso qui è un po' di mesi che si va avanti come un bulldozer, non è che si va avanti riflettendo, meditando, si va avanti a spada tratta e dopo non si sa come andremo a finire.
Io, guardi, io ho questo aspetto, diciamo, come dire, dell'impossibilità di discernere la vittima dal colpevole e comunque di scegliere tra le parti in conflitto una come se senz'altro fosse quella che ha il diritto e il giusto. Io sono d'accordo, l'ho detto con chiarezza, però invece difendo, mi dispiace, non sono d'accordo con l'ascoltatrice su questo, difendo invece la questione della qualità, e cioè dell'uso delle parole e della scelta dei toni. Io non sono per il politicamente corretto, tutt'altro, però insisto nel dire che invece, soprattutto quando si ha una visibilità pubblica, e Becchi sicuramente rispetto a molti altri normali cittadini ne ha, non è bello ricorrere a dei toni che possono sconvolgere per farsi notare di più, e questo è anche quello che si può contestare a Grillo. Però questa è un'opinione, ma io difendo e ritengo che, diciamo, il degenerare del dibattito pubblico in Italia non giustifichi l'idea che bisogna continuare a farlo precipitare giù. Meglio essere forti nelle idee e nelle questioni che si propongono piuttosto che nei toni. Comunque, vediamo che questo è tema, naturalmente, è questione, argomento che continua, diciamo, a sollecitare la maggior parte degli interventi che arrivano anche via Twitter. E per esempio Giuseppe Gorgo scrive: la responsabilità politica di quanto sta succedendo in Medio Oriente è di Bush e Blair. Qualcuno dovrà pur trattare l'argomento, dice Giuseppe Oderzo. E poi Mimmo invece scrive: siamo tornati indietro di 11 anni, quando fu pubblico il video dell'operaio americano Berg, decapitato nel 2003 in Iraq. Stesso copione, ma con una differenza, e poi purtroppo l'SMS finisce qui, ma insomma sì, il riferimento naturalmente c'è tutto. E poi Ernesto da Verona, non si sa se in modo sarcastico o diciamo lineare, dice: perché non dice che Oriana Fallaci, novella Cassandra, aveva previsto tutto? Ernesto da Verona. E poi, insomma, ci sono altri messaggi. I partigiani colpivano obiettivi militari e proteggevano i civili contro la barbarie nazista. Oggi l'ISIS dunque rappresenta la barbarie nazista, secondo Ernesta, che poi aggiunge cattolica. E questi sono solo alcuni dei numerosissimi messaggi che di continuo arrivano sui numeri di Radio 3 Rai e che vengono tutti pubblicati sul sito internet della rete. Vediamo la prossima telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Giuliana Tofani e telefono da Torino.
Prego, buongiorno.
Io volevo parlare dei vitalizi dei politici che adesso si dice che non devono più essere pagati i vitalizi ai politici condannati. Io sostengo che i vitalizi ai politici non devono essere pagati a nessuno, perché alle spalle spalle non hanno i contributi. Se la Costituzione conta qualcosa, secondo me conta tantissimo, perché è la legge, la nostra legge fondante della nostra Repubblica, l'articolo 69 dice che ai parlamentari spetta un'indennità. Un'indennità non vuol dire che loro sono diventati dipendenti dei cittadini italiani, e se hanno versato una cifra minima nei libri, viene spiegato quanto versano, che è in media l'8%, non devono prendere il 100% a carico dei contribuenti italiani. Quindi questo discorso sui vitalizi deve essere fatto su tutti i vitalizi di tutti i politici, di quelli delle Camere, di quelli delle regioni e di quelli dell'Europarlamento. La nostra regione, il Piemonte, nella scorsa legislatura è stato decretato di non versare più il contributo, per cui gli ex consiglieri si sono fatti rimborsare tutto quello che è stato versato, ma noi cittadini che siamo iscritti all'INPS possiamo chiedere, se non abbiamo versato per 20 anni i contributi,
no.
Possiamo chiedere, ecco, no. Allora, cioè, qui tra l'altro a monte c'è, io dico che è un furto, perché i vitalizi sono un furto.
Allora io
non c'è una legge, mi dica lei qual è la legge che gli consente di percepire i vitalizi. Sono arrabbiata.
Più che la legge, il problema è il principio. Io, è un argomento molto complicato. Dall'altra parte, rispetto a quello che con qualche comprensibile motivo esprime l'ascoltatrice, c'è il discorso che chi svolge la missione di rappresentare il popolo, chi svolge la missione, diciamo, appunto all'interno di un sistema di democrazia, di rappresentare tutti gli altri cittadini di un paese, in qualche maniera si distacca dalle sue attività ordinarie, smette di interessarsi della propria occupazione per alcuni anni e spesso rischia di non poter conservare lo stesso tipo di attività, di condizioni di vita, e questo, insomma, in qualche maniera viene compensato con la garanzia che, qualora pure l'attività politica dovesse poi determinare un qualche tipo di perdita dell'occupazione, si rischia in qualche modo, poi questo viene garantito da una copertura che è appunto quella del vitalizio. È un meccanismo discutibile, ma io non credo tanto che possa essere messo in discussione il principio, perché se noi non garantiamo una copertura a chi fa politica, rischiamo che a fare politica siano soltanto i ricchi o comunque quelli che per qualche motivo ritengono non avere niente da perdere. Quindi deve essere assicurata una rete di protezione a chi si distacca dal lavoro. Dall'altra parte capisco che la misura è importante e che il privilegio che può avvenire anche col fatto di recuperare i contributi qualora non si ottenga più il vitalizio è una cosa che altri non hanno e che magari non dovrebbe avere, in questo caso, a dire il vero, nemmeno il politico. Comunque, argomento ampio, interessante, difficile. Sicuramente ci sono sicuramente molti messaggi che stamattina arrivano sempre riguardo alla questione dell'Iraq, del Medio Oriente e quindi anche delle tensioni che ci sono state da parte del professor Becchi, che è intervenuto in diretta in questa trasmissione per difendere la sua frase sul fatto che si rischia di far punire allo stesso modo il giornalista americano le due ragazze prigioniere in Siria perché si sono consegnate le armi agli iracheni. Comunque su questo, per esempio, Anchise dice di essere d'accordo con il sottoscritto sul fatto che non si possono definire terroristi partigiani, antifascisti, antinazisti, ma i nazisti definivano banditi poi appunto i partigiani, scrive Anchise. Massimo Mori da Roma dice invece la discriminante è anche il modo in cui si trattano civili e prigionieri. Vogliamo leggere dal dizionario la definizione di terrorista? Grazie Max, non c'è dubbio, questo è un aspetto essenziale. E poi però c'è un intervento che mi pare arrivi dall'estero, perché c'è un prefisso estero, non c'è un nome. Comunque in questo messaggio leggiamo: gli Stati Uniti assassinano spesso dei condannati iniettandogli veleni che li fanno morire con atroci sofferenze che durano 30-40 minuti. Cioè, è più accettabile di tagliare una gola? No, assolutamente, è terribile anche questo, è atroce e barbaro anche questo. Bene, siamo arrivati alla fine del filo diretto di Prima Pagina di oggi. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook, e vi saluto qui e arrivederci a domani.
Enrico Novi, giornalista del quotidiano Il Garantista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.